E un buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta. Siamo a Press Corner del 29 ottobre del 2020. In questo periodo molto difficile per tutti noi, iniziamo con una notizia. Non ci concentreremo solo, anzi, passeremo alcune cosine sul Covid, su quello che sta succedendo in Europa, poi ci spostiamo velocemente verso altri continenti. Iniziamo con questo editoriale di Le Monde uscito su Internazionale della scorsa settimana, Internazionale numero 1381, uniti contro la seconda ondata, temuta fin dalla riapertura a primavera, poi falsamente scongiurata dalla spensieratezza dell'estate, la seconda ondata della pandemia di Covid-19 è arrivata. L'Europa è il suo epicentro e stavolta nessun paese sembra essere risparmiato. Come in un carosello planetario, i contagi si spostano da un continente all'altro. Mentre la pandemia perde di intensità in India e in Brasile e riparte negli Stati Uniti, l'Europa registra ogni giorno più contagi di questi tre paesi messi insieme. I reparti di terapia intensiva si riempiono e il numero di morti è tornato ai livelli di metà maggio. Di fronte a una situazione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce molto preoccupante, i paesi europei sono meno indifesi che in primavera. Nonostante l'assenza di cure efficaci e di un vaccino, il trattamento dei casi gravi ha fatto grandi progressi. Le misure di contenimento sono rispettate molto più che nei mesi scorsi. La capacità di fare test è notevolmente aumentata, ma controllare l'epidemia è ancora difficile. I governi europei, che durante la prima ondata avevano dato la priorità alla salute chiudendo le scuole e le attività produttive, ora cercano un equilibrio più sottile tra la prevenzione dei contagi e la tutela dell'economia. Per evitare un nuovo lockdown, hanno adottato misure diverse in base ai territori, ai settori e agli orari. Ma un altro fattore si fa sentire in maniera più pesante rispetto alla prima ondata: l'osservanza da parte dei cittadini, che danno segni evidenti di stanchezza. I governi europei sembrano ancora una volta subire gli eventi senza aver approfittato della tregua estiva per trarre le lezioni della prima ondata. Questo è vero soprattutto per quanto riguarda la cooperazione europea. Al di là dell'importante sforzo comune affinché tutti gli europei abbiano accesso al vaccino quando sarà disponibile, il coordinamento sanitario tra gli Stati dell'Unione è insufficiente. Anche se la sanità rimane di competenza nazionale, c'è ancora molto da fare per armonizzare le regole sui test e la quarantena e le condizioni per la circolazione all'interno dell'Unione Europea. Per resistere insieme a questa seconda ondata si può e si deve fare meglio. E questo era l'editoriale di Le Monde, Internazionale 1381. Cambiamo, come abbiamo detto, cambiamo subito tema e cambiamo anche continente. Continuiamo invece sempre su Internazionale, c'è un altro editoriale interessante su quello che sta succedendo in Cile, l'articolo di El País. Il Cile sceglie il suo futuro. Il 25 ottobre in Cile si svolgerà quello che probabilmente sarà il voto più importante degli ultimi 30 anni. Cioè, si è già svolto, no? Quasi 15 milioni di cileni dovranno rispondere a due domande. Vogliono cambiare la struttura istituzionale del paese, abbandonando definitivamente l'eredità della dittatura di Augusto Pinochet, incarnata dalla Costituzione del 1980, modificata più volte ma ancora in vigore? E in caso affermativo, con quale procedimento? È un passaggio cruciale per la storia del paese, che purtroppo avviene in un clima di tensione sempre più forte. A ottobre del 2019 in Cile è nato un grande movimento per chiedere importanti riforme economiche, politiche e istituzionali. La commemorazione del primo anniversario delle proteste si è conclusa con un morto e quasi 500 arresti. La violenza non può in alcun modo essere giustificata dalla legittima aspirazione al cambiamento, ma nella repressione delle proteste le forze di sicurezza hanno compiuto eccessi che dovranno essere puniti. Quello che si discute in Cile è un cambiamento di grande portata. C'è da decidere quale regime politico adottare, presidenziale o parlamentare, il livello di decentralizzazione e l'inclusione istituzionale delle minoranze indigene. I cileni sceglieranno se sostituire la Costituzione e se affidare la stesura del nuovo testo a un'assemblea costituente nuova o composta anche da parlamentari già eletti. Sarà la prima di una serie di 7 votazioni che terminerà nel 2022. Il processo sarà lungo e complesso e il governo non dovrà usarlo come pretesto per non affrontare problemi urgenti. In Cile sono indispensabili misure contro la povertà e la disuguaglianza, oltre alla modifica di politiche economiche, soprattutto sul lavoro e le pensioni, che si sono dimostrate dannose per gran parte della società. L'albero di una nuova Costituzione non deve impedire di vedere la foresta dei problemi attuali. Era interessante questo articolo perché, per chi non conosce la storia del Cile, quello che sta succedendo nell'ultimo anno praticamente con le proteste che hanno invaso tutte le città e le strade anche di Santiago soprattutto, è abbastanza coeso, quindi riassume in una maniera efficace quello che è successo appunto 3 giorni fa, quando i cileni hanno votato quindi per la riforma costituzionale. E la vittoria per la realizzazione di una nuova costituzione, la posizione è stata netta, la vittoria è stata schiacciante, possiamo dire. L'affluenza è stata intorno al 50%, i voti a favore di una nuova Costituzione hanno vinto di gran lunga con il 78,28%, quindi questo dà la misura di quanto i cileni erano stanchi di questa Costituzione, che è una Costituzione fatta ancora dal dittatore Pinochet. Il Cile è anche conosciuto in America Latina come il laboratorio del neoliberismo. Andiamo ora negli Stati Uniti, leggendo un articolo sul Post. A Filadelfia si protesta per un altro afroamericano ucciso dalla polizia. Martedì sera a Filadelfia ci sono state delle proteste per la morte di Walter Wallace Jr., un uomo afroamericano di 27 anni ucciso dalla polizia lunedì durante un tentativo di arresto. Oltre alle proteste ci sono stati anche alcuni saccheggi nel quartiere di Port Richmond e scontri con la polizia in quello di West Philadelphia. Il sindaco di Filadelfia, Jim Kenney, ha detto che il video dell'uccisione di Wallace pone delle domande a cui è difficile rispondere. La scena è infatti stata ripresa da vicino da un passante. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di un'aggressione domestica, trovando poi un uomo che si stava aggirando con un coltello. Una volta raggiunto Wallace, lo ha tenuto per un po' sotto tiro, intimandogli di lasciar cadere il coltello, che nel video non è visibile, e sparando poi diversi colpi mentre si stava avvicinando, secondo il verbale della sparatoria. Wallace è stato ucciso davanti alla madre e al fratello. Aveva 7 figli, con un 8° in arrivo, secondo il fratello e secondo altri membri della famiglia che hanno parlato alla stampa. Lui aveva problemi di salute mentale, stava prendendo farmaci appositi, aveva alcuni precedenti per rapina e violenza domestica ed era già stato arrestato a marzo. Nelle proteste che ne sono seguite ci sono stati dei saccheggi che sono stati condannati, tra gli altri, dalla famiglia di Wallace. Il padre ha chiesto che finissero spiegando: qui è dove viviamo ed è l'unica comunità che abbiamo. Il comitato elettorale di Joe Biden e Kamala Harris ha diffuso un comunicato in cui si dice: non è accettabile in questo paese che un problema di salute mentale finisca con una morte. Ma il saccheggio non è una forma di protesta, ma un crimine, distoglie l'attenzione dalla vera tragedia di una vita interrotta troppo presto. Noi rimaniamo negli Stati Uniti, ma cambiamo tema e cambiamo anche giornale. Andiamo su Left. Left che ci parla con un articolo che però non arriva a metà, perché poi ci invita giustamente ad andare a comprare la rivista, però ci è sembrato che ne valesse la pena di commentare con gli ascoltatori. Allora, su Left, il presidente degli Stati Uniti lo scelgono le donne. un articolo di Alessia Gasparini del 24 ottobre. Oltre 425 eventi in tutti gli Stati Uniti, migliaia di donne per le strade d'America nel rispetto delle regole anti-Covid anti-Covid per dire basta alla presidenza Trump. È la seconda Women's March del 2020 e si è tenuta a 17 giorni dalle elezioni presidenziali che decideranno le sorti non solo del paese e degli equilibri internazionali, ma anche della libertà delle donne. Il cuore della protesta è stato il tentativo ancora in corso, e aggiungiamo noi riuscito, di sostituire la defunta giudice della Corte Suprema Ruth Ginsburg, scomparsa meno di un mese fa, con la ultra conservatrice Amy Coney Barrett. La mossa, architettata dal presidente Trump e appoggiata dal Partito Repubblicano, è stata fonte di acceso dibattito nel panorama politico. Se la giudice Coney Barrett fosse confermata, cosa che è successo, alla Corte Suprema si affermerebbe una schiacciante superiorità conservatrice che potrebbe pregiudicare l'esistenza di alcune sentenze che normano importanti diritti civili, come la Roe vs. Wade che legalizza l'aborto a livello federale. I 4 anni di amministrazione Trump non sono stati semplici per le donne statunitensi. The Donald è entrato alla Casa Bianca portando con sé l'immagine dell'uomo che non deve chiedere mai, per cui le donne vanno prese per la vagina, come disse nel 2005 durante un fuori onda del programma televisivo Access Hollywood. La narrazione populista e maschista proposta molto spesso dal presidente è stata subito vista come tossica da una parte dell'elettorato femminile. La prima Women's March contro Trump risale a gennaio del 2017, mese del suo insediamento a Washington. La sua presidenza è iniziata con le donne che marciavano e ora finirà con le donne che votano. Punto. Ha dichiarato ad Associated Press la direttrice esecutiva della Women's March, Rachel Carmona. La questione del voto femminile a Donald Trump è alquanto spinosa. Finisce Left, che poi l'articolo prosegue in edicola, però ho voluto leggervi questo articolo anche per collegarmi a un altro articolo che invece parla proprio dei numeri di questa elezione, dei numeri delle elettrici statunitensi e di come possono e di come anzi rappresentano proprio, andranno a cambiare l'ago sulla bilancia per le elezioni statunitensi. Però è un articolo uscito sulla Folha de São Paulo, giornale brasiliano, che ho velocemente tradotto anche con l'aiuto, anzi soprattutto, di Google Translate, almeno per potervelo leggere così e dare un po' di dati. Nella sua campagna elettorale Donald Trump si è rivolto alle donne in due modi un po' esagerati. In alcuni eventi adotta un tono da fidanzato che chiede una nuova possibilità. Per favore, donne di periferia, dovreste amarmi», ha detto venerdì in una manifestazione in Florida. In altri eventi lui si muove con fare aggressivo contro le avversarie. In un evento, per esempio, nel Michigan di qualche giorno fa, ha criticato la governatrice dello Stato, la democratica Gretchen Whitmer. Poi i suoi sostenitori hanno gridato «arrestala». Trump ha risposto «arrestali tutti», quello che è stato visto come un sostegno. Giorni prima l'FBI aveva arrestato 2 gruppi di uomini accusati di escogitare un piano per rapire la governatrice. Nessuna delle 2 tattiche ha aiutato il presidente ad attirare più elettrici. I sondaggi di voto, infatti, mostrano che le donne lo rifiutano sempre di più in una tendenza che potrebbe costargli la rielezione. Nei sondaggi più recenti che hanno pubblicato dei ritagli per sesso, il vantaggio di Joe Biden era di 14 punti percentuali, fatto dall'Economist, e 23 punti percentuali in un sondaggio fatto dal New York Times. Anche un sondaggio di Fox News, che è un'emittente allineata con Trump, allineatissima anzi direi, mostra Biden in vantaggio di 19 punti percentuali tra le donne. Secondo un sondaggio invece del Pew Research Center, anche da inizio ottobre la differenza è maggiore tra le latinoamericane, Biden in testa con 44 punti di vantaggio e addirittura con 85 punti di vantaggio tra le afrodiscendenti. Se i risultati si confermeranno, sarà la maggiore distanza tra i voti di uomini e donne mai registrata nel paese. Dall'88 i democratici hanno vinto tra le donne in tutti i sondaggi presidenziali. Ciò non ha influito sui risultati finali in alcuni casi perché la differenza era piccola. Ma perché, poi spiega la Folha di San Paolo, questa crescente preferenza femminile per i democratici? Le donne preferiscono i democratici soprattutto dopo che sono arrivati i cambiamenti nella piattaforma repubblicana negli anni Ottanta. Il partito ha iniziato a difendere il divieto dell'aborto e ha ritirato il sostegno alle misure per promuovere l'uguaglianza di genere durante l'amministrazione di Reagan. E Trump adesso non è solo contro l'aborto, ma attacca anche altri programmi di accesso alla salute per le donne. Il costante tentativo di revocare l'Obamacare e di limitare l'accesso ai servizi sanitari come l'assistenza prenatale e il controllo delle nascite è stato indicato dai movimenti sociali e dalle organizzazioni come una grave minaccia alle conquiste ottenute. Questa è la valutazione di Tatiana Teixeira, una ricercatrice presso l'Istituto Nazionale Brasiliano per gli studi sugli Stati Uniti. Le donne nordamericane tendono anche a essere più favorevoli alla spesa sociale del governo rispetto agli uomini in settori come l'aiuto ai più poveri, gli investimenti sull'educazione pubblica e anche per l'accesso alla salute, secondo un'analisi del Center for American Women and Politics collegato all'Università di New Jersey. E questo vale anche per le sostenitrici del Partito Repubblicano. L'articolo, non faremo in tempo a leggere tutto, comunque continua, prosegue molto, è fatto molto bene, molto dettagliato. Racconta, ecco, cioè descrive, no, questo come Trump se la sta cavando molto male tra le donne elettrici negli Stati Uniti, soprattutto afroamericane e latinoamericane, ma un po' tutte, diciamo, anche perché lui ha concentrato la sua campagna elettorale sulle donne bianche della classe media, generalizzandole un po' come le casalinghe, promettendo poi di mantenere al sicuro la vita da sogno del suburbio, rendendo così anche difficile la costruzione di alloggi popolari e promettendo legge e ordine contro manifestazioni sociali, no? Ad esempio. Le donne bianche lo hanno aiutato Trump a vincere nel 2016, ma si stanno allontanando sempre di più. Già nelle elezioni di medio termine del 2018 hanno mostrato un allontanamento. L'articolo prosegue raccontando allora com'è il comportamento dell'elettorato femminile negli Stati Uniti rispetto a queste elezioni, che quindi potrebbero anche compromettere moltissimo il tentativo di Trump di rieleggersi. Per oggi è tutto, Press Corner termina qua. Buon proseguimento di ascolto.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you
said,
don't you come back no more.
I didn't understand
you. Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
no
more.
Oh, now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to
don't
me?
You come back.